Buongiorno amiche, buongiorno amici di The Next Chapter. Bentornati a The Next Chapter, un podcast accaldato e sornione, ma anche stacanovista, come Victor Oladipo, che torna per parlare di FIBA World Cup. Vi ricordo, io Michele Pelacci, di passare dai canali social per interagire con noi, mettere le recensioni belle in giro, ecco, insomma, solite cose. Detto questo, procediamo con la presentazione dei miei compagni di viaggio, Cheat. Dovrebbe essere tutto a posto il supporto tecnologico fornitoci dal direttore Alberto Mapelli, che salutiamo. Siccome si parla di mondiale, di pallacanestro maschile, e non se ne gioca uno dal 2014, una domanda a testa su quell'anno. Ciao Alessandro Zullo, ricordi chi era il ministro dell'interno nel 2014?
Aspetta, dell'interno era Angelino Alfano.
È giusto, bravo.
Grazie.
Vuoi dire qualcos'altro? Non so, è la tua prima apparizione sul podcast.
No, bentornati. Spero abbiate passato tutte delle buone vacanze. Niente, bentornati.
Ciao Leonardo Flori. Ricordi quale fu il Papa beatificato nel 2014?
Vabbè, Papa Giovanni Paolo II.
Non so, forse anche, ma sicuramente lui era Paolo
VI. Paolo VI.
Ma a me hai mai fatto una domanda sul Papa?
Sì, non era casuale.
Bentornati a tutti.
Ciao Gramegna Rocco Jacopo. Chi fu il top scorer nelle finali di G-League 2014?
Vabbè. Non ne ho la minima idea. Mi cogli in fallo. Come quelli che tornano dalle vacanze e non hanno mai fatto mezza versione. Non lo so.
E a Tony Mitchell, visto anche in Italia.
Ah, grande Tony Mitchell, ha vinto pure l'MVP in Italia.
Per i Fort Wayne Mad Ants. Infine, ciao caro ospite misterioso, chi era l'unico squalificato della nazionale di calcio uruguaiana quando venne eliminata dal mondiale stesso, 2014 ovviamente?
Quello che avrebbe vinto, avrebbe portato l'Uruguay a vincere il mondiale se non avesse mosso la spalla di Jordi.
Suarez.
Bravo, bravo Ennio, avete capito chi è l'ospite, Ennio Terrasi Borghesan, che ringraziamo, benvenuto.
Grazie caro.
E parleremo con lui di FIBA World Cup ovviamente. Ennio, facci subito una prima introduzione, quindi come sei arrivato a questo mondiale, in quanti si gioca, siamo dispari o meno come la prossima,
siamo dispari.
Come il prossimo campionato italiano, cosa si ottiene nel mondiale, a parte la gloria eterna, passo olimpici, insomma vai.
Allora, siccome mi hanno confermato che la Giordania effettivamente gioca il mondiale e che tutte le squadre africane si sono presentate in Cina in questi giorni, si giocherà 32 squadre per la prima volta nella storia dei mondiali di basket, che è una storia decana che traccia la sua origine nel 1950, poi il discorso su ogni quanto si è giocato è andato un po' a saltare. Si gioca nel 2019 perché da quest'anno si gioca ogni 4 anni, ma negli anni dispari, per evitare la concomitanza con europei o mondiali di calcio. E ci si arriva con una preparazione dove per praticamente tutte le squadre importanti si è parlato di più degli assenti che dei presenti. E perché probabilmente la collocazione come date, visto che si gioca in quella che è la prima metà di settembre, non è tanto fortunata per quelli che sono i giocatori NBA, perché l'NBA è vero che quest'anno inizia una settimana dopo, ma è altrettanto vero che l'anno prossimo le Olimpiadi sono anche prima rispetto al solito, visto che si inizia a fine luglio. Ci sarà anche il torneo preolimpico, che è addirittura a fine giugno, che sarà tipo la settimana dopo le finali NBA. E quindi se c'era qualcosa che alcuni giocatori potevano saltare è stato il mondiale. E per la prima volta da 20 anni, ovvero dal mondiale del lockout in Grecia nel 98, il miglior giocatore mondiale non è un giocatore americano, ma probabilmente lo sarebbe stato anche se gli americani avessero portato la squadra al completo, perché il miglior giocatore mondiale è l'MVP della scorsa stagione, ovvero Giannis Antetokounmpo.
Possiamo dire che forse i due migliori giocatori del mondiale non sono americani, perché il secondo forse è Jokic.
Sì, io toglierei forse, ma secondo me anche il terzo.
Il terzo?
Cioè, secondo te?
perché Gobert, per esempio, secondo me è un giocatore più forte rispetto a quelli che sono i giocatori degli Stati Uniti, fermo essendo che è difficile paragonare Gobert a un compagno di squadra Utah, certo, come Donovan Mitchell o anche a Kevin Walker, per esempio. E, ci sono, quello che assegna il mondiale prima di tutto è, oltre alla gloria di vincere comunque il mondiale più lungo di sempre, perché per vincere devi giocare 8 partite e non è facile giocare comunque 8 partite nell'arco di 2 settimane, e, nonostante tutte le nazionali, comunque quasi tutte le nazionali abbiano optato per preparazioni molto lunghe, i gruppi delle varie nazionali sono partiti più o meno tutti un mese fa, quindi pensate che comunque partire intorno al 20 luglio per giocare un mondiale a fine agosto non è poco, pensando soprattutto a quando sono finiti tutti i vari campionati in giro per il mondo. E, ma soprattutto il pass per le Olimpiadi, perché dalla riforma FIBA di 3 anni fa, che ha cambiato, ha rivoluzionato il basket internazionale, introducendo il concetto di reintroducendo il concetto di qualificazioni che era stato eliminato intorno all'inizio degli anni 2000, qualificazioni da giocare durante la stagione e non solamente l'estate. Non solo
un mezzo disastro, possiamo dirlo finora.
Sì, ma fino a un certo punto, perché alla fine sono state interessanti, secondo me, per dimostrare quanta profondità abbiano i vari movimenti, soprattutto europei. Perché delle big in giro per il mondo, cioè non europee, ci sono tutte. Fondamentalmente l'unica squadra che ha mancato, l'unica squadra rilevante che ha mancato la qualificazione è il Camerun, ma rilevante fino a un certo punto, perché sia Camerun che i nazionali non li abbiamo mai visti.
E l'altra però è la Slovenia, che ha vinto l'europeo e non ha potuto competere.
Croazia, Lettonia comunque hanno mancato la qualificazione, perché dietro i giocatori NBA e di Eurolega hanno un movimento molto più ristretto. La stessa Serbia ha rischiato molto di più di quanto non sembra di non qualificarsi, e, mentre ci sono squadre come la Lituania, la Grecia, la Germania, la Francia, che, ma anche la stessa Italia a un certo punto, che non hanno minimamente rischiato nulla, la Spagna pure. E una cosa interessante, che poi magari andiamo a vedere parlando singolarmente delle singole squadre, è che molte squadre, molti allenatori hanno scelto di confermare all'interno dei roster definitivi alcuni dei giocatori che hanno giocato le qualificazioni. Questo secondo me è qualcosa di interessante, perché se questa riforma dovesse fare quelle che sono alcune criticità, questo esempio potrebbe portare sempre più giocatori a prendere sempre più sul serio il discorso delle qualificazioni, fermo restando l'incompatibilità di impegni, specialmente con l'NBA, e dare sempre più importanza alle stesse. In realtà mancano, cioè è assurdo che manchi la Slovenia, assolutamente sì, però la Slovenia ha fatto male anche quando aveva giocato in Eurolega, tipo la scorsa estate. E lì aveva l'occasione di rientrare comunque in corsa, perché non aveva un girone comunque impossibile, perché affrontava Ucraina, Montenegro, che si è qualificato, la stessa Turchia, che alla fine non è una squadra imbattibile, però l'hanno mancata, e lì in teoria non sarà impossibile per loro rientrare nel preolimpico, ma questo lo vedremo dopo. Ma diciamo è stata una brutta botta, ma ho la sensazione che comunque ci si potrà divertire lo stesso.
Ha fatto un'ottima introduzione,
cominciando a pensare ai presenti invece degli assenti.
Certo, invece coi pass olimpici funziona un po' a suddivisione dei continenti, vero? Cioè non è che i primi quattro vanno sicuramente.
No. Praticamente vanno 7 squadre divise per continenti. Si guarda alla classifica finale, ed è il motivo per cui tutte le squadre giocheranno almeno 5 partite, anche chi non passerà il primo girone giocherà un girone classificatorio, e, perché si guarda la classifica finale con anche quindi differenze canestri, del concetto che ogni partita conta. Basta la classifica finale, le migliori due europee, le migliori due americane e la migliore asiatica, la migliore africana e la migliore dell'Oceania, quindi la migliore tra Australia e Nuova Zelanda, si qualificherà direttamente all'Olimpiade. Dopo queste, le prime 16, che verosimilmente saranno le squadre che si classificheranno intorno alle prime 20, tenendo conto che le prime due americane e le prime due europee comunque passeranno il girone, il primo girone, e intorno alla 20-21 comunque dovremmo starci come punto di riferimento per qualificarsi al preolimpico. Motivo per cui il preolimpico ti qualifichi sicuramente se passi il primo girone, ma non sei eliminato se non lo passi.
Certo.
Perché comunque bisogna andare a giocare le partite di classificazione con la consapevolezza che ancora non è tutto perso, anche se non dipendi più da te stesso.
Chiaro. Insomma, diciamolo, passiamo chiuso ormai, no? Il primo macro argomento, ovvero cosa ci siamo qui a fare e cosa sarà questo mondiale. Parliamo un po' di noi. L'Italia che Jacopo, Alessandro, Leonardo, chi vuole, dopo questo bel introduzione di Ennio, parentesi, Ennio fa un bellissimo, tiene una specie di rubrica, che non è una rubrica in realtà, su Twitter parla sempre del calendario FIBA, che si incrocia con NBA, che si incrocia con mille altre cose, seguitelo perché è proprio interessante e dimostra un po' la confusione che c'è a livello organizzativo generale. L'Italia, dicevamo, ha fatto un percorso di avvicinamento al mondiale abbastanza burrascoso per vari motivi. Aiutatemi voi, non so più cosa dire.
Se posso dire, visto che insomma già mi sono espresso durante la stagione NBA su questo argomento, anche se partendo da altri presupposti, a me sembra evidente che ci siano stati degli intoppi di percorso già durante la stagione regolare, cioè nel percorso di avvicinamento, un po' di screzi tra il gruppo dei giocatori fondamentali, cioè quelli NBA e quelli dell'Eurolega, e Sacchetti c'è stato, anche se poi è stato assorbito in maniera tranquilla, e poi c'è quest'ultima parte di qualificazione, o meglio di qualificazione, di preparazione al mondiale, non di la qualificazione è stata fatta divinamente, è stata fatta con estrema tranquillità, anche meglio di quanto ci aspettavamo. La vittoria sulla Lituania proprio è il punto esclamativo su un grande percorso di qualificazione. Però il percorso di avvicinamento è stato un pochino burrascoso, perché c'è stato Melli che per 3-4 motivi, non solo l'infortunio, ha un po' dovuto rinunciare al mondiale. Ci sono vari problemi a Gallinari, Datome che non è tanto capace di stare in campo per un minutaggio che ci aspetteremo dal capitano e uno dei migliori 5 giocatori della squadra. La difficoltà a trovare anche gli ultimi uomini della rotazione, infatti ci aspettavamo che venissero annunciati gli ultimi giocatori negli ultimi giorni, anzi forse già ieri, invece aspetteranno fino alla deadline del 29, e mi sembra un altro elemento da tenere in considerazione. È una squadra che ha dei difetti evidentissimi, perché stiamo parlando di una squadra piccola e con poco talento a livello marginale, cioè più andiamo avanti con la rotazione meno talento c'è, come succede fisiologicamente in tutte le squadre, ma altrove sono un po' più lunghi da quel punto di vista. È una squadra che deve sperare che chi ha l'onere di stare in campo tanti minuti, e ci riferiamo ai giocatori NBA ma non solo, riesca a reggere il peso delle tante partite in pochi giorni, come diceva Ennio. Questo mi sembra un discorso da fare all'inizio.
Sì, io vorrei aggiungere che, vabbè, ha detto tutto lui, tanto per cambiare, però sì, che ci sono stati degli intoppi durante la preparazione, oltre a quelli indotti, cioè a quelli creati, tra virgolette, come possono essere stati appunto le polemiche di cui ha parlato JG tra i big del roster, tra virgolette, e Sacchetti, oppure all'inizio del ritiro la confusione che c'è stata tra Daniel Hackett e la federazione. Poi è un peccato che ci siano stati appunto l'infortunio tra i vari motivi, il problema fisico di Melli che non lo farà partecipare al mondiale, l'attacco di appendicite che circa 3 settimane fa ha colpito Gallinari proprio in piena preparazione e gli ha fatto saltare diverso tempo, e poi questo grande problema invece a livello tecnico, che penso siamo tutti d'accordo, il fatto che non so quante squadre di noi sono messe peggio nel reparto lunghi. proprio anche a livello di dimensioni, siamo veramente piccoli e considera, ora non bisogna essere tutti come la Serbia che a volte può schierare un frontcourt come Jokic e Marjanovic, però allo stesso tempo noi siamo veramente veramente piccoli e ho visto che ora in quintetto dovrebbe partire di Liga, giusto?
Sì.
Ecco che,
anche
ecco
perché
che
l'unico lungo di stazza è Tessitore che non ha mai fatto una stagione piena di Serie A.
Sì, ecco, e B-Liga invece partirà in quintetto e neanche essendo generosi si può arrivare al 2-5, anzi siamo abbastanza, cioè, che cos'è 2-2?
Io penso sia 2-3 comunque, sì.
Quindi ecco, potremmo trovarci in difficoltà grossa da questo punto di vista.
Sì, anche perché la Serbia la sfideremo effettivamente sia nel girone che in quello dopo, insomma. Ma degli accoppiamenti parleremo. Ale, questa polemica a Radori della Valle, qual è la miglior guardia?
No, infatti, la stavo dicendo, stavo aggiungendo la Lisa Ventura che aveva elencato Jacopo, appunto, anche quella di Radori non è stata particolarmente piacevole. Il suo post, non so dove fosse, proprio su Instagram, non particolarmente apprezzabile. Poi, per carità, decisione anche condivisibile quella di Sacchetti da parte mia.
Mm-hmm. Anche se io non sono molto d'accordo, non so che ne
No, pensi. Per carità, neanch'io in realtà, in termini puramente tecnici, però è una scelta che ci può stare in definitiva. E poi, che dire, appunto, rispetto a quello che dice Leonardo, sacrosanto, infatti ho visto poche partite dell'Italia, ho visto la Francia 2 giorni fa e ho visto ieri Nuova Zelanda. Le parti fondamentali della partita, almeno ieri quando eravamo in grossa difficoltà, forse i momenti in cui abbiamo giocato meglio sono stati quelli in cui praticamente Gallinari ha giocato da lungo. E hanno giocato Gentile, Bellinelli e Brooks, o anche Abbas, quel poco che è riuscito a giocare da Tome, e non abbiamo giocato malissimo in considerazione del fatto che ieri comunque abbiamo giocato male. E, sì, insomma, siamo questi.
slogan che
hashtag siamo questi. È un peccato perché effettivamente con Melli e Datome a pieno servizio avremmo comunque potuto fare una bella figura. Comunque così c'è possibilità di fare una bella figura. E ho come ieri ho avuto come l'impressione che ci ritroviamo nuovamente ad essere, anche vabbè, al netto degli NBA, agganciati molto alle giornate di Gentile, nel senso che ieri abbiamo fatto il nostro miglior pezzo di partita nel terzo quarto, quando effettivamente Gentile ci ha riattaccato la partita, ed è un sentimento che ho ripetutamente ogni volta che mi ritrovo a guardare l'Italia.
Un sentimento che non si può deparar. Ennio, tu andrai in Cina, sì. Quindi due domande: quale sarà la prima cosa che farai atterrato a inserire il nome città, e chi saranno gli ultimi tagli di coach Sacchetti?
Allora, quale sarà la prima cosa che farò appena arrivato lì? Spero trovare il prima possibile un mezzo di trasporto che ci porti da Guangzhou a Foshan, che è la città comunque del girone dell'Italia, dove alloggiamo per la prima settimana.
Alloggiate tu e il team a credito?
Io e il team a credito, e parte del team a credito, perché non viaggia tutto il team a credito, non viaggia... E non viaggio insieme.
Okay.
contando che arriveremo quando in Italia sarà mezzanotte, sarà un viaggio abbastanza, lo sentiremo molto pesante. E quindi no, il primo giorno ci sarà, venerdì ci saranno comunque le conferenze stampa pre-gara, gli allenamenti pre-gara, ci è arrivata tutta la media guide con anche i dettagli degli allenamenti delle altre squadre. E se uno volesse andare a parlare con Djordjevic o farsi insultare, per esempio, da Djordjevic, sappiamo quando possiamo andare a fare.
Bello.
E, gli ultimi due tagli di Sacchetti, io allora, fino all'inizio della partita con la Nuova Zelanda, che non ho potuto vedere, ero convinto che i due tagli di Sacchetti sarebbero stati Pippo Ricci è uno tra Brian Sacchetti e Figlioli. Dopo la decisione di Sacchetti, in realtà lui l'ha motivata con una motivazione che comunque regge, perché secondo me può aver inciso anche una cosa che è successa durante la partita d'Italia, ovvero un infortunio a Campazzo nell'Argentina,
certo.
Che è successo praticamente in contemporanea alla partita d'Italia. Lì ha detto: no, aspetta un attimo, io magari se in allenamento si stira qualcuno, poi non posso più cambiare, quindi la lista mi prende fino all'ultimo giorno. E anche altre squadre stanno decidendo sotto questo punto di vista. La Francia ha appena dato i suoi 12, però per esempio ci sono altre nazionali europee che ancora i 12 non li hanno annunciati ufficialmente. E si prenderanno fino a giovedì. Io continuo a pensare che possano essere i due della partita con la Nuova Zelanda, ovvero Ricci in primis, e poi più Figlioli che Brian Sacchetti, ma non mi stupirei dell'altro. In realtà quello che secondo me lui vuole provare a capire è quanto possono dargli alcuni giocatori, perché in base a quello potrebbe scegliere di portare il 3-play, cioè se lui sa che non può avere tanto playmaking aggiunto da Tome, perché comunque da Tome, per quelle che sono le sue condizioni, deve massimizzarlo come rendimento, e quindi deve vedere poco la palla in mano, per esempio, e allora portare 3-play ci può stare come ragionamento. Oppure se invece vuole gestirlo sotto un altro punto di vista, e in quel senso portare Brian Sacchetti, che è un giocatore molto intelligente e soprattutto che poi è il motivo per cui è stato preferito da parte dello staff tecnico ad altri che sono sicuramente di più talento, è in grado di darti un rendimento molto concentrato in un tempo ristretto. Perché il paragone che è stato fatto molto a lungo con Polonara, con altri giocatori che hanno avuto comunque una stagione più importante di quella di Sacchetti, pensando che Sacchetti non ha avuto una brutta stagione a Brescia, anzi secondo me è stato insieme alla Quintana il giocatore più positivo della scorsa stagione di Brescia.
Ciao Tommy, ti salutiamo.
E ovviamente ad Abbia Bass, che ha confermato un grande livello comunque anche in Eurocup. Polonara è un giocatore che ha bisogno più di carburare, è più un diesel nell'arco di una partita, può darti un impatto immediato, ma è più facile che te lo dia col crescere dei minuti nel corso di una partita. E fermo restando che questa è una nazionale che avrà delle gerarchie ben precise, perché ci sono 6 giocatori di un certo livello di talento, un certo livello di capacità, che sono i due NBA, Datome, Brooks, Hackett e Gentile. Uh-huh. E poi ci saranno altri 6 giocatori che dovranno essere invece quelli i gregari, ciao, che a seconda del ruolo giocheranno più o meno minuti. Facile pensare comunque in due di Liga Testori una ventina abbondante, se non di più, di minuti comunque la faranno, e mentre altri che magari giocheranno molto di meno, penso per esempio a quello che potrebbe essere il 12esimo, ovvero la scelta tra Sacchetti e Figlioli, ma dovranno assicurare un certo tipo di rendimento. Ed è il motivo per cui io onestamente, avendo avuto la possibilità di vedere la nazionale sia durante le qualificazioni sia durante la prima fase, la fase che hanno fatto in Italia della preparazione, non ho le scelte che ha fatto Sacchetti sono le stesse che avevo fatto io, tenendo conto della situazione di forma, tenendo conto dei giocatori scelti piuttosto che altri, sono le stesse che avevo fatto io, anche se riconosco che alcuni dei giocatori su cui punta forte, il primo nome che mi viene in mente è Amedeo Della Valle, non vengono da una stagione positiva col club.
Anche perché, voglio dire, preferire Della Valle a Radori, che è uno che ha fatto sempre tutte le estati. Io ricordo 4 anni fa all'Europeo ha fatto anche un signore europeo, avendo un ruolo di apporto dalla panchina per fare le cose che sa fare fondamentalmente, cercando di limitare i danni che in realtà comunque Radori può fare in campo nell'altra metà campo. Io a Radori l'avrei portato sempre, proprio perché è un gruppo a cui manca talento. Poi chiaramente Della Valle...
Però è anche vero, scusami Jacopo, certo, che Radori lui stesso non viene da una stagione molto positiva.
Certo, no, indubbiamente.
E rispetto a Della Valle, diciamo, Della Valle ha più quella capacità da instant scoring dalla panchina, anche se quest'anno non l'ha fatta vedere tantissimo, specialmente con Milano, ma Della Valle è stato il miglior giocatore delle qualificazioni. Cioè, onestamente, sì. Per me, io lui è Abbas di Liga, non ho mai avuto un dubbio, uno, che li portasse. Cioè, nemmeno un secondo. Per me erano... sono sempre stati sicuri al pari degli altri. Mm-hmm.
È quel poi discorso della continuità che facevi prima, forse, no?
Esatto. Poi volevo aggiungere un paio di cose relative al discorso della stazza. Perché secondo me è un discorso che si analizza giustamente, perché è una differenza che è abbastanza impattante, ma ci sono delle diverse chiavi di lettura che non si esplorano abbastanza. Perché se uno va a vedere i numeri, l'Italia è undicesima per altezza media.
Esattamente come nel ranking.
Esatto. E è undicesima e non ha nessun giocatore sotto il 1,90 m. Questi sono i freddi numeri. Quando però tu vai a vedere la costruzione del roster, è vero, sotto canestro ci manca Melli, ma sarebbe stato un problema che avremmo avuto anche con Melli, perché Melli sarebbe stato solo in quel senso. Però è altrettanto vero che ci sono dei ruoli, penso soprattutto a Hackett e Gentile, dove abbiamo dei giocatori che sono in grado di avere un vantaggio fisico su pressoché tutti i concorrenti diretti. Ho fatto quei nomi non a caso, perché secondo me sono i due giocatori che attualmente sono veramente vicini al 100% della forma. Cioè, sono in assoluto quelli che hanno fatto il miglior percorso di preparazione sin dal primo giorno, cioè sin dalla prima partita a Trento. E infatti Sacchetti ha dato loro dei riposi tattici, non più che altro dei riposi perché c'era un problema fisico rilevante, e sono i giocatori che hanno risposto bene, e secondo me tanto della strada al mondiale passa soprattutto da loro due, perché Hackett, da un lato Hackett che porta in post il suo avversario diretto, il play, e dall'altro Gentile, che comunque Gentile anche la Serbia fa fatica a tenerlo. Quindi pensate anche in un discorso in cui lui è il leader della second unit sostanzialmente, e quale può essere l'accoppiamento diretto con, al di là delle tre partite che comunque sono il minimo sindacale per l'Italia da vincere, anche con la Spagna, perché la Spagna è una squadra solida, sempre solida, strutturata, tutto quanto, però è una squadra che ha lacune abbastanza grosse sia nel ruolo di due che nel ruolo di tre. Quindi la speranza che l'Italia ha di battere la Spagna, ammesso che ci arrivi a giocarci, è lì mentalmente.
Sì, però vuol dire poi estremizzare i mismatch e accettarne degli altri, cioè mi sembra evidente.
Ma infatti l'impostazione difensiva della squadra è quella di cercare sempre sia un cambio continuo, in modo tale da dare il meno possibile dei punti di riferimento. Questa è una cosa che ti espone, ma a lungo andare, se tu riesci a applicare con costanza, ti dà un'inerzia. Infatti l'Italia è una squadra che è in grado di produrre grandi parziali, l'ha fatto con tutte le squadre che ha affrontato, anche con quelle molto più forti di lei. E allo stesso tempo correre. Questo sarà un mondiale dove tendenzialmente, una cosa che sto osservando in molte squadre, non tante squadre avranno voglia di correre, sia per conservarsi dal punto di vista fisico, che per struttura proprio reale dei vari roster. Una volta tolta la scimmia delle due vittorie iniziali, che obiettivamente sono due partite da vincere che devi consolidare per il livello delle avversarie, lì se dovessimo veramente riuscire a correre, riuscire a giocare al nostro ritmo, potremmo annullare tanti o nascondere tanti dei punti deboli comunque di questa squadra.
Chiaro. Qualcun altro vuole intervenire, dire qualcosa sull'Italia, di tecnico, di meno tecnico, di simpatico? Tipo Jeff Brooks è molto swag, qualcosa del genere.
Jeff Brooks mi sembra un giocatore molto importante all'interno della rotazione, l'ho detto Enio. Cioè, è a livello appena sotto gli NBA, è uno dei sei della rotazione principale. Mi aspetto che giochi tanti minuti, e per fortuna che un'italiana ha deciso di sposarlo. come dice Ennio nel suo pezzo che vi consigliamo, Italiani per amore, giusto?
Seconda squadra che tratteremo oggi, quella che ci interessa particolarmente a noi, siccome siamo un podcast di basket, le Filippine, no, gli Stati Uniti, quindi NBA, quindi coach, eccetera, giocatori americani. Ale, ti piace la nazionale? Perché si parla della nazionale più scarsa di sempre o cose del genere? Gli Stati Uniti possono perdere? Vai.
Allora, mi piace la nazionale? Sì, perché vedo improbabile uno scenario in cui comunque gli Stati Uniti, cestisticamente parlando, non siano comunque intriganti. Sono una squadra sicuramente più operaia di tante altre volte, cioè con meno talento, e forse sono meno i favoriti rispetto ad altre volte, questo sì, nel senso che la Serbia può insidiarli, la Grecia forse anche, la Francia forse anche, sono comunque una squadra che comunque ora come ora direi se non parte come favorita, ecco, sì, direi addirittura parte come favorita, ecco. E nonostante le tante rinunce, non so, sono comunque forti in ogni caso, ecco, questo mi sembra sia in dubbio. Sono intrigato e sono molto curioso di vedere Miles Turner, è un giocatore su cui ho gli occhi puntati per questo mondiale, perché l'ho visto in un paio di partite degli States, quella con l'Australia anche, e l'ho visto cresciuto molto, e quindi gli terrò particolarmente gli occhi addosso. Per il resto, ecco, non so, date voi.
Allora,
io volevo fare solo un paragone con quelle che secondo gli statunitensi sono le squadre più disastrose di sempre, che sono quella del 2004 e quella del 2006, che mi sembra avessero punte di talento nettamente più marcate, più affilate di questo roster, ma avevano meno coesione, meno abilità nello stare insieme, cosa che invece Team USA è stata molto attenta a costruire esattamente dopo il mondiale del 2006, cioè dal Redeem Team del 2008 in poi hanno sempre creato un ambiente, hanno avuto maggiore attenzione alla nazionale, cosa che non sempre era successa, diciamo, negli anni passati.
C'era meno Popovic, sì.
C'era meno Popovic, anche se comunque c'era Krzyzewski. La situazione è semplice, cioè è molto più facile far fare click a una squadra assemblata così che a una squadra assemblata come quella del 2004 e del 2006. Però allo stesso tempo è anche più facile che magari il talento non ti porti lontano come potenzialmente potevano fare quelle squadre, poi non l'hanno fatto.
Ecco, infatti, non bruciarmi una domanda, hai già toccato due punti che volevo toccare io, cattivo. E, no, io volevo fare una piccola considerazione, cioè più che altro è un autointerrogativo che poi girerò a voi, ossia sono molto curioso di vedere quale sarà effettivamente e quanto si vedrà l'impatto di Popovic sugli Stati Uniti durante questo mondiale e quanto secondo voi nella costruzione di questo roster Popovic ha preso il miglior talento possibile considerando le varie deflezioni che sono state numerosissime e quanto invece possa essersi basato anche sul portare un tipo di roster più congruo alle sue idee di basket. Con questo penso che so alla presenza di Derrick White.
Secondo me i due aspetti sono collegati, cioè la mano si vede nella scelta di giocatori di un certo tipo, perché secondo me la scelta era abbastanza forzata, anzi ha detto che avrebbe portato volentieri Kuzma, che era rimasto come tredicesimo e si è infortunato. La scelta sono state abbastanza obbligate nel complesso, però ha anche dato molta attenzione alla possibilità di creare un gruppo che lavori insieme. Infatti c'è Plumlee, che è un giocatore che ha fatto tante spedizioni con Team USA, che ha fatto Team USA, è un campione del mondo in carica, e quindi voglio dire c'è anche un'attenzione, una continuità per quanto possibile, che in passato che diciamo sembrava proprio impossibile, invece proprio ci ha contribuito a creare dal mio punto di vista.
Ha preso il 5 di Kevin Durant, Donovan Mitchell, che forse è quello che parlavano Stein e Bill Simmons in un podcast recente, è quello che deve fare il salto, è quello che più lui con Tatum forse, è quello da cui ci si aspetta veramente l'esplosione. Parlavano anche di come per esempio Kevin Durant abbia svoltato un po' la propria carriera dopo, mi sembra, il Mondiale 2010. Quello
anche Derrick Rose ha vinto l'MVP esatto. l'anno dopo, quindi capito? Io mi aspetto faccia una cosa del genere, sì.
Che ne pensate di questa cosa? Può essere? Aspettate invece l'esplosione definitiva di Kemba Walker. Mi piace molto il fatto che ci siano un terzo della squadra, quindi ben quattro giocatori dei Celtics, quindi che si stanchino pure i Celtics e facciano una brutta figura alle finali di conference contro di noi.
Ma che ti frega, tanto i Sixers sono troppo più forti dei Celtics quest'anno.
C'è Joe Harris che ha finito per esempio la partita contro l'Australia, che ha perso la sconfitta storica dopo 13 anni eccetera, quindi tanti minuti per Lumber Joe è una cosa bella da vedere. Purtroppo c'è Harrison Barnes, ma nessun roster perfetto.
Gli odi di Pelacci.
Vabbè dai, Harrison Barnes fa gruppo.
Esatto, speriamo.
Come Brook Lopez, che è idolo delle folle in Australia. Cioè, siamo lì.
Senza un reale motivo perché è idolo delle folle in Australia.
Sì, infatti secondo me l'hanno palesemente preso per il culo. Cioè, quando parliamo di questa squadra, diciamo che è la più scarsa di sempre, pensiamo che è una squadra dove Brook Lopez è il dodicesimo e viene preso in giro dai tifosi in Australia. Cioè, se questa è la squadra più scarsa di sempre, cioè veramente ma fermo stando che secondo me non è la squadra più scarsa di sempre, perché certo. La squadra del 2002,
bravo, ce l'avevo davanti,
in assoluto la peggiore. E dirò di più, oggi obiettivamente diciamo che è di poco talento, ma fra 3-4 anni probabilmente potremmo rivalutarla moltissimo, perché vabbè, ci sono dei giocatori in rampa di lancio che fra 3-4 anni considereremo in maniera diversa, esattamente come è successo 5 anni fa, perché no, 5 anni
nel
fa
2010.
C'erano Curry, Harden, Anthony Davis, Klay Thompson, ma 5 anni fa era l'estate in cui hanno dominato Farid e Kyrie Irving. Anthony Davis era il secondo anno NBA, Harden e Curry sì, erano all-star o comunque borderline all-star, ma ancora non eravamo arrivati al livello in cui ok, questi sono tra i migliori 20-30 giocatori di sempre.
Certo.
Quindi è sempre un discorso molto graduale. A me piace l'idea che questa squadra sia una squadra operaia, anche perché questi hanno il miglior coaching staff che non hanno mai avuto, perché non esiste paragone tra Coach K e il coaching staff di Coach K, che comunque era molto alto, e invece uno staff dove ci sono Greg Popovich e Steve Kerr, che in due hanno vinto tanti anelli NBA. Che ci,
questo
che
è il circolo degli scipioni. Il circolo degli scipioni dei coach NBA. Comunque sì, rivedendo il roster del 2002 c'era addirittura la Friends con il numero 15 e c'era Antonio Davis.
Cioè, va bene tutto, ma tra la Friends e Plumlee prendo tutta la vita Plumlee.
Ma sono d'accordo io, sono pienamente d'accordo.
Poi Plumlee ha pure la memoria storica che ha vinto il titolo 5 anni fa, quindi... lui sa come si fa.
Sentivo un sacco di interviste anche di Jeff Van Gundy, che ha allenato la nazionale nei tornei di qualificazione, che è estasiato da Derrick White. Potrebbe essere lui a giocare tanti minuti di guardia. Chi è?
E anche Derrick White ha quel discorso di continuità, proprio perché ha giocato le qualificazioni. Quindi si sono, ovviamente in un roster normale Derrick White non ha speranze di entrarci. Però alla fine è sempre quel discorso che può creare un effetto, diciamo, un certo senso legacy.
Anche se si stava meglio quando se le suonavano come nella famosa amichevole pre-Barcellona 92 a Monte Carlo, quando le vere stelle ci andavano e non facevano come quelli soft che ci sono adesso, cheat.
E poi giocavano con i ragazzini e le prendevano.
Questa è una piccola parentesi che chiudiamo subito. Chi è il closer della squadra?
Chi è il closer della squadra?
Kemba
Walker.
Kemba Walker.
Ok. Giocherà più Jaylen Brown o Derrick White?
White. Possono essere utili entrambi, diversi punti di vista. Cioè, Jaylen Brown è un giocatore che fa comodo per tante cose. Però dico Derrick White perché c'è Popovich in panchina.
Anche se per me dipende da come sta Tatum.
Vero, vero. lui sarà un altro di quelli che interesseranno molto, almeno a me, penso proprio anche a voi e agli ascoltatori a casa. Questa era la prima di alcune domande a bruciapelo che ci servono da intermezzo tra i primi due macro argomenti, che sono Italia e Stati Uniti, e quelli che verranno dopo, che sono sostanzialmente tutte le altre squadre e tutte le altre cose interessanti. Domande a bruciapelo però le seguenti, che avranno un bersaglio, ecco, verrete chiamati, quindi rispondono solo certe persone. Va bene Jacopo, mi raccomando, fai il bravo. Qual è la più grande assenza inteso come squadra? Ennio e Ale. Hanno già risposto forse in parte.
La Croazia più della Slovenia.
Mm-hmm. Sì, io avrei detto la Slovenia, sì, però Croazia e Slovenia, sì.
Salah Mejri o Michael Roll? Chi farà più punti di media per la Tunisia? Leonardo.
Mejri, dai.
Ci sta. Qual è la più grande assenza inteso come giocatore e americani a parte? Leo e Jacopo.
Teodosic per la Serbia.
Volevo dirlo io, voglio dirne un altro.
Voglio dire, c'è Ben Simmons.
C'è già. Bello. Ben Simmons, bravo.
Il mio è Shved per la Russia. Chi sarà il miglior assistman del torneo? Ale e Jacopo.
Avrei detto Campasso, ma si è fatto male. Sergio Rodriguez.
Che non c'è,
non
però.
Ne ho veramente...
È vero, non c'è il ciaccio. È Milano, ecco, però...
Ti dico Calates, no. Ma non lo so in realtà.
Mi sono sbagliato, allora Calates, dai,
via. Ok. Aggiornamenti dall'infortunio falso, cosa è successo? Spiegaci un po', parentesi. Ennio. Però... Ennio è scomparso?
No, ti ho perso un attimo, ho detto infortunio falso e poi non ho sentito più niente.
No, non è infortunio falso, sentivo che ne parlavi su 3MP Podcast. Cosa è successo con Ciaccio Rodriguez, che a Milano è stato convocato?
No, in realtà no. Allora, lui era nella lista dei preconvocati, hanno dato, cioè lui ha detto comunque che aveva un affaticamento, ma hanno verosimilmente deciso di comune accordo che dopo che si era fatto tutte le estati con la squadra, quest'estate la saltava. Cioè lui avanzava, diciamo, un credito.
Anche certo, perché l'anno prossimo
la stessa estate in cui Pau era rotto, in certo. cui in guardia Abrines non c'è Mirotic, non c'è Ibaka, quindi non è stata una grande estate per incassarlo, però l'ha incassato
lungo tutto l'arco del mondiale. Quante volte Scarpelli twitterà di Spursello, Leonardo?
Bella domanda. Bisogna vedere se Scarpelli è vivo innanzitutto.
Ottima risposta. Qual è il giocatore che aspetti più dall'Iran? Ennio.
Ovviamente Ahmed Haddadi. Infatti tiferò fortissimo Iran perché passino il primo girone e secondo me hanno pure buone possibilità di farlo per poter vedere dal vivo Haddadi due volte.
Lo spagnolo Pau Ribas è parente di Diego Ribas da Cugna, Ale?
Direi di no.
Forse no, la risposta è esatta.
No, direi di no.
Il centro angolano Ermenegildo Divaldo Pedro Mieze Mbunga ha un figlio che si chiama come lui, ma al contrario. Vero o falso, Ennio?
Guarda, nell'Angola so i due che giocavano in Italia,
Moreira
e poi uno di cui però in questo momento mi sfugge il nome, che giocherà il suo quinto mondiale. E poi c'è Olimpio Cipriano, ma sì. Questa proprio zero.
Olimpio Cipriano che provò con i Detroit Pistons nella Summer League 2008.
Così. Sì, che poi me lo ricordo perché un nome è bellissimo.
Sì, esatto. Cioè.
Quale membro del coaching staff degli Stati Uniti si è ritirato prima del mondiale e perché? E chi l'ha rimpiazzato? Jacopo.
La sapevo questa. Aspetta. Non mi viene, la sapevo, cazzo, c'era la notizia proprio.
Alessandro.
Non la so, ammetto di non saperlo.
Chiunque.
Sono una ceppa.
È Nate McMillan, per non meglio specificate problematiche di calendario.
È vero.
È stato rimpiazzato da Lloyd Pierce degli Hawks.
Pierce.
Perché va a fare il testimone di Geova con Darren Collison.
Sì, esatto. E va a baciare
è ritirato dalla nazionale.
Sì.
Non potevano avere solo giocatori assenti, anche gli allenatori.
A proposito di ex giocatori di Indiana, come Collison, Corey Joseph pare ci sarà per Team Canada, ma dopo parleremo di Team Canada.
Peccato, mi dispiace, io ci speravo nel Canada, poi già anche hanno convocato Corey Joseph.
Il centro angolano Ermenegildo Divaldo Pedro Miezembunga ha declinato la convocazione alle Olimpiadi 2008 per motivi accademici. Vero o falso, Ale?
Cioè, sicuramente vero.
È vero, sì.
Non l'avresti posta così se fosse stata fatta.
Sì, ma è quello che c'ha il figlio che ha il nome al contrario.
Esatto.
Quindi non ha il figlio che è il suo nome al contrario, ma ha declinato una convocazione alle Olimpiadi per motivi accademici. Insomma, Ermenegildo, sei una persona...
E stava studiando all'università come dare il nome al figlio, ma al contrario.
Vorremmo conoscerti, Ermenegildo. Vieni su The Next Chapter.
Io vorrei dire... Parlando di Angola, vorrei dire che sono delusissimo che non portano Bruno Fernando.
Bruno Fernando, bravo. Stavo per dirlo io.
Perché Bruno Fernando contro Boban Marjanovic la prima palla 2 del mondiale sarebbe stato un momento impareggiabile.
Sì, ce lo meritavamo.
Sì, ma soprattutto era il giocatore più forte del roster, probabilmente.
Un vecchio tweet del ceco Andrei Balvin dice che, e cito, si vorrebbe trombare Barbara Palvin. Vero o falso, Leonardo?
Io non penso che ci sia maschio eterosessuale al mondo che non vorrebbe, quindi tenderei a dire che è vero.
È falso. Perché non ci sono prove che dicono che è vero, però potrebbe.
Io pensavo dicessi che vorrebbe incidere un disco con J Balvin. Però.
No, io pensavo che fosse tipo parente, perché come i russi dicono che sono... sorelle aggiungono la alla fine, magari in cerchia cambiano la prima consonante.
Avanti,
esatto, un campanello.
Campanello che non era il
bello.
Ma è porta a porta.
ultime due domande. Norwood Gabe, il capitano della selezione filippina in assenza di Jordan Clarkson, gioca nei Rise and Shine Elasto Painters. Vero o falso, Leonardo?
Beh, come non saperla? Elasto Painters? No, non mi convince questa cosa, falso.
È falso, ma perché gioca nei Rain or Shine Elasto Painters?
Ah, figurati, per me era Elasto Painters.
Hanno proprio sponsor.
Esatto. Non so, non è andato a vedere la pagina Wikipedia, il logo è bruttissimo.
Ma perché Elasto siamo passati dalle domande più serie a queste?
L'ultima è semiseria per Ennio. Quanti punti segnerà la partita Scottie Wilbekin?
Tanti, direi intorno ai 16-17.
Mm-hmm. Per me anche di più,
Probabile. Allora, torniamo agli argomenti seri, amici. Purtroppo la parte cazzara è finita, quindi parliamo un po' delle altre favorite, insomma, Dark Horse, eccetera. Serbia, Spagna, Francia, quante possibilità hanno di vincere loro? Abbiamo parlato della Grecia anche di Antetokounmpo, la Francia di Gobert, la Serbia di Jokic, ma sono tanti altri giocatori importanti, anche NBA, pronti appunto a portarsi a casa loro. Qual è secondo voi la squadra che arriverà in finale con gli Stati Uniti magari? Chi ci andrà molto vicino? Chi si dovrà mangiare le mani? Vi cito una bella frase di Ennio che ha fatto molto pensare sulla Serbia. Da 3MP Podcast: devono stare attenti a pensare troppo ad essere l'anti-USA, perché prima ci devono arrivare a sfidare gli USA.
Sì, sono d'accordo. Cioè, la più grossa insidia per la Serbia, secondo me, è proprio il percorso. Cioè, non è la possibilità di essere più forti, la possibilità di vincere una finale, ma è quella di sopravvalutarsi in certi passaggi. Perché io non ho dubbi che in una finale possano vincere, perché hanno anni di esperienza pregressa, sono arrivati tutti più o meno nel momento della maturazione, tranne Teodosic appunto, hanno la giusta esperienza, hanno tutto il talento per contenere gli Stati Uniti e per metterli in difficoltà dall'altra parte, Certo, poi possono tranquillamente perdere pure con la Spagna, con la Francia, e con chiunque, se non arrivano focalizzati, però sanno benissimo che questa è la loro occasione per vincere il mondiale.
Più che altro è vero quello che dice Ennio, è anche vero che se tu ti limiti a leggere il roster e ti limiti a vedere tutte le opportunità che hanno, cioè in termini proprio di schieramenti, di possibilità tattiche, cioè prima parlavamo ad esempio dei mismatch nei ruoli di 2, di 3, questi possono mettere 2, 3 volendo Bogdanovic, Bielizza e giocare poi con Jokic e Marjanovic piuttosto che Milutinov, cioè hanno una serie di possibilità che davvero possono giocare in qualsiasi modo, possono mettere fisicamente in difficoltà qualsiasi squadra, che effettivamente fai fatica a non prenderli e metterli quantomeno in semifinale. Poi chiaramente il percorso è lungo e non è neanche facile, perché comunque se la vedranno con noi, verosimilmente con la Spagna, poi comunque ci sono quarti e via. Però ecco, forti sono tanto forti, ecco.
A me interessa anche vedere come lo chiudono effettivamente il roster, perché diciamo hanno qualcosa da cui pescare, no? Cioè hanno diciamo varie alternative pure per andare molto lunghi con la rotazione.
Ma in teoria i 12 che hanno abbastanza cristallizzato, secondo me portano troppi lunghi. Mm-hmm. Cioè, io
esatto, era quello il mio dubbio.
Raddoppia Milutinov.
Loro, sì. Esatto, cioè, a parte che Milutinov mi fa impazzire il fatto che Milutinov giocherà pochissimo, ma io capisco che molti di questi sono dei pretoriani.
Esatto, tipo Radulic.
Radulic, Simonovic, sono tutti i giocatori che, a cui Djordjevic è legatissimo. E non c'è Matman in questa squadra solamente perché è più che rotto, è proprio bollito. Infatti l'anno prossimo giocherà in Giappone.
Da qualche anno anche.
Cioè, così ti rendi abbastanza prevedibile, perché è vero, loro sono la squadra più grossa di tutti, cioè perfino più degli Stati Uniti.
Ah, sì.
Però ti rendi nella situazione dove se l'avversario ha un difensore da opporre a Bogdanovic, e ce ne sono comunque avversari che possono pensare di avere un difensore da opporre a Bogdanovic, e o praticamente ti affidi a Bielizza, che è un giocatore di enorme talento, ma che può benissimo prendere la giornata storta,
e anche perché non è proprio in forma, diciamo.
Esatto, oppure devi far fare gli straordinari Jokic. Ma Jokic, l'abbiamo visto con Denver, Jokic ha fatto una stagione meravigliosa, ma anche perché c'era un collettivo che attorno a lui si muoveva quasi alla perfezione, con tanti giocatori di cui ognuno sapeva la sua responsabilità. Questa Serbia non credo abbia nemmeno l'impostazione mentale di essere come quei Nuggets, e quindi ti esponi molto più del dovuto. Io continuo a pensare che loro, nonostante siano in assoluto la seconda squadra più forte di tutti, come talento, loro non arriveranno in finale. In una sfida con la Grecia, secondo me la Grecia, specialmente se dovesse ritrovare in avanti nel torneo un Lucas in una forma abbastanza decente, ha molte armi da opporre alla Serbia. Cioè la Grecia non si accoppia malissimo con la Serbia, anche come tonnellaggio, anche come profondità del roster. Io voglio vedere chi mette la Serbia su Giannis, perché lì è un discorso abbastanza complesso.
Infatti quello è stato
una
uno
semifinale che è abbastanza probabile.
Ed è stato uno dei motivi per cui mi sono stupito che Kalinic non sia andato neanche nei primi 18.
Ma Kalinic, cioè, ha avuto problemi fisici.
Ha avuto problemi fisici tutto l'anno. Per un giocatore che provi a recuperare per opporre a già, cioè dal mio punto di vista almeno, poi magari non era possibile.
Poi delle altre che citava Michele, la Spagna è sempre, è la solita Spagna, è molto solida, ha un calendario veramente facile, ma non solo per il livello delle squadre, ma anche perché sono squadre che difficilmente potranno esporre la Spagna su quelli che sono i punti deboli della Spagna. Forse l'Italia, ma l'Italia paga abbastanza dazio sotto canestro, non tanto per Gasol, ma soprattutto per Hernan Gomez.
È la sfida, no? Del secondo gruppo, Spagna,
se,
Italia,
se
per
passano,
chi se la gioca.
Se passano entrambe, sì. Sì, certo. Verosimilmente sarà lo spareggio per i quarti. E, la Lituania è sempre la solita, non ha un grande rinnovamento dal punto di vista di nuovo ciclo. È molto profonda sotto canestro, ma è abbastanza corta negli esterni e soprattutto ha il tabellone più difficile di tutti, è un tabellone in cui non può sbagliare, non può sbagliare una partita, e questo, se da un lato hanno comunque l'esperienza per poter approcciare nel modo giusto questa situazione, dall'altro non è facile, e se il Canada fosse stato completo, secondo me la Lituania non passava il girone, cioè delle tre nel gruppo della morte, chiamiamolo così, sarebbero stati loro a rimanere fuori. E poi la Francia è una squadra interessante perché loro sì, invece, stanno provando a fare un cambio della guardia abbastanza spinto, perché ci sono sia giocatori abbastanza classici, cioè comunque che negli ultimi tempi nazionali ci sono sempre stati, e soprattutto la Francia viene da un terzo posto 5 anni fa, quindi hanno anche molta motivazione a cercare di ripetere quel risultato, e non sarà affatto facile perché è possibile che becchino ai quarti di finale gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non è facile una situazione del genere. È,
Tilichina, Okobo,
a me, esatto, Furni, l'hanno tagliato oggi.
Ah, oggi, me l'ho perso, ok.
E poi a me non piace Collet, perché Collet mi sembra un buon player coach, ma contro l'Italia, per esempio, io l'ho visto in abbastanza difficoltà dal punto di vista proprio della gestione della partita. Non conta niente, è un amichevole, però hai giocato contro una squadra che è abbastanza inferiore a te, e se avesse avuto la mano un poco più calda al tiro, l'avrebbe portata a casa anche comodamente la partita.
Breve parentesi, allora, che è interessante, abbiamo parlato del Canada, abbiamo parlato dell'allenatore della Francia. Canada perché sarà allenato da campione NBA degli allenatori in carica, no? Nick Nurse. Quali saranno, secondo te, Ennio, ma chiaramente può rispondere chiunque, le squadre meglio allenate? Cioè, squadre, esempio, il Montenegro lo guarderò sicuramente, perché questo allenatore gioca un tipo di difesa che mi interessa, gioca nella zona 2-3 e cose del genere, ecco. So, Skourtopoulos per la Grecia, dei nomi, vogliamo dei nomi, così i nostri appassionati a casa possono sbirciare sul League Pass del Mondiale, che forse non esiste neanche, non lo so.
No, cioè, esiste.
Sì, perfetto, perché Sky non le dà tutte.
Non lo so, però esiste.
Ok, perfetto.
Detto ciò, a me piacerà molto vedere l'Argentina, perché comunque Hernández questo gruppo lo conosce perfettamente, e hanno comunque una nuova generazione abbastanza interessante di giocatori. E lui, a me piace proprio come gestisce lui la partita dal punto di vista anche dell'allenamento,
chiaro,
dell'allenare. E un'altra squadra che penso giochi molto bene e potrebbe anche essere un poco scomoda per le sue avversarie nella varie fase di girone è la Germania. Il Brasile sarà interessante, perché comunque lo allena Petrovic, che è una vecchia volpe, e anche se comunque il Brasile nella seconda fase è incrocia, sta con Grecia e Stati Uniti, quindi non giocherà più di 5 partite. E poi il Canada comunque sì, perché è vero, è fondamentalmente la squadra che si qualifica. Però Nurse sarà molto interessante vederlo, infatti io domenica dovrei avere la possibilità di andare a vedere Canada-Australia, E, ovviamente quando ho chiesto l'accredito per la partita, l'idea era che Canada e Australia portassero le squadre complete, infatti non vedevo l'ora, è un po' scesa in queste settimane, però sarà, sarà molto interessante.
Io dico la Costa d'Avorio perché c'è un motivo molto chiaro, cioè
è il terzo,
esatto, è il terzo allenatore italiano del mondiale, abbiamo Sacchetti, abbiamo Scariolo che è amatissimo in Spagna, è il miglior gestore forse di gruppi che hanno avuto a livello di nazionale nella storia della nazionale, la generazione dorata, l'ha allenata sempre lui, e proprio Gasol, il maggiore, farebbe di tutto per lui, il minore pure.
E quando non l'ha allenata lui non hanno vinto.
Esatto, quando non l'ha allenata lui non l'hanno vinto, quindi comunque occhio alla, a come arriva in fondo la Spagna. E il terzo è, abbiamo detto, e poi via, che è questa piccola nazionale, ovvero sia la Costa d'Avorio, però insomma è una bella notizia. Un'altra bella notizia è che effettivamente tutte le squadre africane, come ho detto all'inizio mondiale, giocheranno il mondiale, perché c'è stato il rischio che non lo facessero, perché c'erano difficoltà economiche piuttosto evidenti, soprattutto in Nigeria.
Sì, ma cos'è la storia, parlavi sempre all'altro podcast di il Senegal che arriva al torneo di Verona dopo un solo giorno di allenamento.
Sì. Sì, sì, no, no, praticamente le squadre africane hanno vissuto un'epopea. L'unica squadra africana che non ha avuto veramente problemi, intendo l'Africa nera, perché la Tunisia comunque ha abbastanza solido.
La Tunisia ha vinto un europeo, ricordiamolo, un europeo di basket, nel 58, credo.
L'unica squadra è l'Angola, che qui è quella in croce all'Italia, perché la Costa d'Avorio ha avuto problemi d'organizzazione, scioperi, soldi dovuti dalla federazione e tutto.
Il sì, Senegal Udo ha che si lamenta.
Tardi, il Senegal ha iniziato tardi, aveva messo in lista sia Gorgui Dieng che Taco Fall, ma nessuno dei due giocherà. La mia sensazione è che non abbiano avuto i soldi per pagare l'assicurazione, perché comunque per tu poter avere un giocatore NBA devi pagare un'assicurazione alla squadra NBA.
Certo. Era il motivo, che era il motivo per cui molti giocatori non venivano nel lockout, no? Tipo esatto. Barniani ai tempi. Esatto.
E, certo, è bellissimo passare da Taco Fall a Barniani.
Sì, vabbè.
Barniani che è il miglior profilo Instagram dell'estate in assoluto, proprio per distacco.
Non averlo Instagram non lo so.
Non devi recuperare. E poi la Nigeria, che è probabilmente, anzi sicuramente la più forte di tutte, però c'è stato un momento in cui non era nemmeno sicuro che giocasse il mondiale, perché era addirittura circolata la possibilità che non si presentassero proprio. Quindi questo è un effetto collaterale del mondiale tra le due squadre, che ovviamente aumenta la rappresentatività in tutti i continenti, che è una cosa che nel futuro dovrà essere comunque ragionata in maniera diversa, perché è bello vedere squadre di tutto il mondo, è bello vedere anche che ci sia la possibilità per realtà come la Giordania, piuttosto che la Corea del Sud, piuttosto che la stessa Costa d'Avorio, di giocare un mondiale.
Certo.
Ma se una squadra non può permettersi di giocare il mondiale, comunque da parte della federazione internazionale o dal comitato organizzatore o da entrambi, comunque dovrebbe esserci un aiuto in questo senso.
Comunque mi devo correggere, era l'Egitto ad aver vinto l'europeo.
È vero, scusami.
La Nigeria che avrà.
La Svizzera si piazzava tra le prime quattro anche, quindi.
Ma
la Svizzera tornerà presto a piazzarsi tra le prime quattro insieme a Clint Capella.
Sei un grande fan, Ennio. Hai seguito la qualificazione recente della Svizzera, che c'è entrato battendo l'Islanda in rimonta. La bolgia, il palazzetto.
Da quando ho avuto la possibilità di conoscere Capela
è cambiata la vita,
è diventata la mia seconda squadra.
Se vedete Ennio tornare dalla Cina col ciuffetto biondo, però fatevi un paio di domande, amici. Nigeria, che ha vari giocatori NBA, sono Okogi, sono Kimezie Metu, c'è Farouk Aminu, c'è Ekpe Udo che si è lamentato molto, ma è il momento di Alessandro che ci sviolina Note d'amore per l'Australia di Joe Ingles e Patty Mills.
Eh sì, 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 sì. bella squadra anche quella. E... sì, che dire, anche lì. E... hanno un bel roster, sono quel poco che ho visto, che è stata solo l'ultima partita in realtà contro... contro gli States, mi sono sembrati anche parecchio affiatati, e sono assolutamente la squadra per cui si tifa, se non altro perché c'è Ingles. Penso passeranno il girone, se non altro perché appunto il Canada è devastato, quindi secondo me si giocheranno il primo posto con la Lituania. E poi però appunto il cammino, lo diceva prima Ennio, non è facile. E, non lo so,
le Twin Towers
punto, in realtà sono
le B&B erano Baines,
esatto,
Andrew Bogut,
Baines, Bogut, anche lì
tra l'altro il
coaching
staff
non sono male, ecco.
Il coaching staff Holden,
io preferisco altre Twin Towers europee, ma ne parliamo dopo, di una nazione balcanica.
Vadi, tanto siamo ormai alla random.
Beh, il Montenegro, che dici, Ennio?
È scomparso. Mi fai dire, Jacopo, scusa, una cosa sull'Australia prima.
Scusate.
c'è Luke Longley, il 3 volte campione NBA, Luke Longley, nello staff di coach Lemanis per l'Australia. Ma Montenegro mi interessa, non so quasi nulla del Montenegro.
Montenegro, va. Cacchio, è interessantissimo.
Ah, Vucevic e Dublevic.
Esatto, la coppia, forse una delle migliori coppie di lunghi del mondiale. Montate sul nulla, sono due torri nel deserto.
Vucevic, il famoso centro che non esiste di Orlando.
Esatto, il centro che non esiste, che ha rinnovato per 100 milioni di dollari.
Sono bruscoline, ma c'è anche chiaramente quello che è tornato a Barcellona, Mirotic Nicola, vero?
No,
Mirotic
spagnolo. Mirotic gioca con la nazionale spagnola.
Ecco, bravo io, bravo.
Avrebbero avuto un frontcourt leggendario, Dubljevic, Mirotic e Vucevic. Tra l'altro Dubljevic, ne parlavo con Ennio una volta su Twitter, fatti vedere in Eurolega almeno ogni tanto, basta vincere Eurocup.
Ma l'anno prossimo
lo vediamo finalmente.
Se volete anche qualche piccola pillola per turisti,
non è male.
Se volete qualche pillola per turisti, io in Montenegro ci sono stato in vacanza quest'estate, quindi posso sviorinarvi.
No, la Grecia, Leo, parlaci della Grecia. C'è il tuo idolo, mi sfugge Calates, il nome, chiaramente.
Nikalates. La Grecia, a me la Grecia...
C'è il Papa Giannis, Leo.
C'è Sloukas, che secondo me è uomo chiave, se si riprende, come diceva Ennio.
Ma è...
Papa Giannis ha l'effetto pitino.
Però... Papa Petro... tanti nomi brutti,
vada Flori, vada.
Tanti nomi brutti, sono nomi che tu basterebbe se avessi seguito due grammi di Eurolega negli anni
per... io sono nomi brutti, non ho detto nient'altro.
Vabbè, comunque la Grecia, della Grecia si può dire, vabbè, ovviamente la stella è Giannis Antetokounmpo, che come diceva prima Ennio è probabilmente il favorito numero uno per vincere l'MVP di questi mondiali, doveva essere stato eletto MVP della regular season NBA. E la Grecia ha subito un brutto infortunio qualche giorno fa, che è la rottura del crociato del povero Atianoiu. Spero di averlo detto benino. E che tra l'altro poverino aveva appena firmato con il Panathinaikos, cioè la mia squadra, la squadra che io tifo di Eurolega, dove gioca anche il mio idolo Nikalates. E la Grecia secondo me è stata collocata giustamente da noi e dal direttore Mapelli, che ha stirato la scaletta di questa puntata nel terzo gruppo, tra virgolette, cioè il primo gruppo è gli USA da soli, il secondo sono Francia, Spagna e Serbia, appunto. E la Grecia secondo me sta bene con l'Australia e le altre, perché è una squadra che sicuramente è il giocatore più forte di questo mondiale, e non mi dispiace la costruzione del roster attorno appunto a Giannis Antetokounmpo, perché c'è un trattatore di palla a livello FIBA di altissimo livello come Kalates, appunto, e comunque in generale secondo me dei buoni tiratori, dei buoni giocatori che possono allargare il campo come Sloukas, appunto, si recupera un po' di forma, come Manzaris, come se sei ancora un mezzo giocatore Papanicolaou. Spero di vedere in campo il meno possibile il fratello di Giannis Antetokounmpo, Athanasis.
che il male del mondo.
Ma che tra l'altro lì mi sopraggiunge sempre una domanda: voi non avete l'impressione che Kostas sia molto più forte di Thanasis?
Beh, è molto più naturale come giocatore di basket e non come pallavolista.
Thanasis a me sembra proprio imbarazzante, no? Però insomma,
già 12 minuti in Eurolega con Pitino di intensità, non so a livello NBA che complemento possa avere.
Vabbè, ma a livello NBA è una marchetta per fare,
esatto, per il fratello,
non ha altra utilità.
È il Donnarumma o il Robin Lopez
della situazione. Ricordatemi una cosa, visto che sono stato molto poco diligente durante questi amichevoli di preparazione al mondiale e la Grecia non l'ho vista neanche contro l'Italia. Giannis gioca da 5?
Giannis gioca ovunque.
No, tendenzialmente gioca da 4.
E chi gioca da 5 con lui in quintetto? Borussis?
Tendono ad alternare, sì.
Borussis e Papagiannis.
Borussis o Princesis o Papagiannis.
Borussis molto interessante perché lungo meglio apre il campo comunque.
Esatto, cioè Borussis in area comunque fa il vuoto.
Ancora... Borussis si ha voglia 20 giorni di basket, magari ce li facesse di più,
ha dominato le qualificazioni, va bene che era il livello che era, però le ha dominate letteralmente totalmente.
Altri giocatori NBA presenti nel mondiale: per la Repubblica Ceca Tomas Satoranski, per il Giappone
e la Repubblica Ceca ha un'altra mancanza grave che non abbiamo detto prima, cioè Veseli.
Vero.
Gli avrebbe fatto comodino.
Sì, diciamo che è il giocatore migliore degli ultimi 20 anni, della Napoli di più.
Con Veseli potevano passare il girone senza, la vedo molto dura.
Senza, io azzarderei che forse sono la peggior squadra del girone.
Sì, può starci. Secondo me dipende, bisogna vedere quanto il Giappone sarà hype e quanto sostanza.
Sì, è vero. Però potenzialmente senza Veseli sono l'ultima squadra del girone di cechi.
E è mio Bruno Caboclo.
Ah.
perché tutti hanno la stessa
Watanabe.
Giocatore NBA, scusatemi.
Watanabe, sì, certo.
Valančiūnas non è più un giocatore NBA con la Lituania che dovrebbe stare in questo tier, che tra l'altro ha annunciato oggi convocati. E sono praticamente sempre gli stessi con qualche variazione al tema. Cioè, le differenze rispetto ai roster storici sono relativamente poche.
Però infatti loro pagheranno tanto a livello di ricambio generazionale.
Di ricambio generazionale, anche se c'è.
Sì, però non all'altezza. Cioè, loro non tanto magari il prossimo europeo, ma il prossimo mondiale, prossimo quadriennio successivo al 2021, non li vedo bene.
O esplode Sabonis, o direi di sì.
Però Sabonis deve portarsi dietro tanto.
Cioè non basta Sabonis per un punto di vista.
E Bruno conquisterà il mondo. sarà bellissimo vedere il confronto diretto al secondo girone, sempre che il Montenegro non faccia scherzi, o la stessa Nuova Zelanda non faccia scherzi, tra Bruno e Jason Tatum, che potrebbe essere anche una sfida di notevole livello NBA nella prossima stagione, in cui Bruno Caboclo è un grande candidato al premio di Most Improved Player, questa segnatevela.
Certo,
poi ad aprile direte che l'avrò detta io per primo. E no, comunque scherzi a parte, il Brasile, l'ho detto, secondo me è una squadra che saranno abbastanza ben allenata e sono vecchissimi, perché a parte Bruno sono veramente vecchi.
Sì, dai, manca solo Giovannoni, poi ci sono tu.
Cioè, hanno riassumato la salma di Marquinhos, che
Barbosa, c'è Huertas, Cristiano Felício.
Sì. Sono sempre loro.
Sì.
Quelli che aspettavamo alle Olimpiadi del 2008.
Il loro obiettivo sarà duplice. Il loro obiettivo sarà passare il girone, perché così ti posizioni bene, e soprattutto gufare l'Argentina, perché così hanno speranze di... Esatto, hanno speranze di qualificarsi come seconda americana all'Olimpiade.
Si è rotto Campasso, quindi praticamente hanno fatto metà già del dovere, possono anche non vincere neanche la palla a due di una gara, perché per il resto...
Poi, ma forse Campazzo recupera, però comunque Bruno all'Olimpiade poi non chiederei nient'altro, forse non chiederei nient'altro alla pallacanestro.
Abbiamo parlato poco di Germania, di Bonga, di Washington, di Schroeder, dei Thunder, di Maxi Kleber, di Dallas, di Voigtmann, di Zipser, pensieri sparsi, possono anche loro, sono, mi sembra una delle squadre che si ferma al secondo girone.
Sono più forti dell'Italia, marginalmente. No, come individualità non, no, non sono più forti di noi. Però stanno producendo più giocatori di un certo livello stabile, solido, non tutti con le mani delicatissime. Però dal mio punto di vista sono una squadra comunque buona. Infatti all'ultimo incontro ci hanno battuti senza neanche grossissime difficoltà.
Sono l'unica europea...
Che altro chiedo per...
No, scusate.
Vai, Ennio, scusa.
Sono l'unica europea di livello ovviamente tolgo Polonia, Montenegro, Repubblica Ceca, mm-hmm. e che non avranno totalmente zero pressioni. Cioè, il preolimpico ci vanno, anche perché Repubblica Dominicana e Giordania sono di un livello infimo. E per loro è fare esperienza, cioè il loro vero obiettivo sarà vincere l'Europeo 21 in casa.
Sì, credo anche io. E voglio dire, comunque hanno giocatori NBA, hanno giocatori di Eurolega diffusi e hanno anche un serbatoio di giocatori che non sono stati convocati ma che eventualmente potranno tornare utili in futuro. Penso ad Hartenstein, penso a Wagner, cioè ce ne sono.
Non c'è Wagner.
Mentre c'è per Porto Rico Ronaldo Bikeman, uno dei preferiti di Big Data, la rubrica
grande,
che tornerà presto, non sappiamo quando. C'è Jack Lavelle con un passato a Portland, se non ricordo male. No, a Dallas. Sì,
Jack Lavelle, tra l'altro, ne sentiremo parlare nei prossimi mesi. Jack Lavelle,
come mai, Jacopo? Cioè,
perché viene in Italia.
Dove? Di bello?
O meglio, se non sbaglio, correggimi Ennio, non viene in Italia Jean Clavel a Cantù?
È tra i nomi che circolano.
È molto probabile che
devono ancora fare la guardia.
Era uno dei probabili per Cantù.
Allora, Jacopo Gramegna, ti chiedo, dove scambiano i Thunder Danilo Gallinari? Facci un po' di Woj.
Rando.
Ultimamente si leggeva Celtics e Sixers,
come ogni anno si legge Celtics e Sixers, che non scambieranno mai per Gallinari gli Spurs, te lo dico.
Interessante. La Turchia di Wilbekin, di del Jedi Osman, di Mamutoglu, di Korkmaz ex Philadelphia, di Ilyasova, quali sono le prospettive? Hanno un girone particolarmente difficile con gli Stati Uniti. Forse anche loro, magari abbiamo visto come la prima parte, diciamo la parte sopra del tabellone sia agevole, quella sotto decisamente meno, con Turchia, con Stati Uniti, con Spagna, anche loro sono destinati a infrangersi a quella soglia o possono essere loro la sorpresa tra le tutte che passa anche il secondo girone?
Beh, c'è una roba a passare il primo, comunque, non è scontato, comunque...
Eliminerebbero la Grecia, quindi
sarebbero contentissimi. Festa nazionale, però, se eliminassero la Grecia, si odiano in una maniera atavica.
Secondo me, sono allenati male.
Sono abbastanza d'accordo.
Sarebbero carini come roster, ben distribuiti come talento, ma non mi piace come sono gestiti proprio a livello di,
sono d'accordo.
Di gioco.
Sono molto d'accordo.
Mi casa molto la coppiata dei fratelli Scrub per il Canada, il play è molto così carino, Pangos, Kevin Pangos.
Grande, è un grande giocatore Pangos.
Hanno la guardia, spara tutto, Melvin e Jim, che è uno dei miei preferiti in questo mondiale, però sì.
L'abbiamo visto molto bene in Italia, Jim, è un buono scorer.
Cam Birch è il loro lungo principale e direi che questo dice abbastanza lunga sul Canada, che poteva permettersi qualche giocatore in più, ma non ha voluto. Nuova Zelanda, qualcuno? No, direi possiamo saltare la pie pari. Nuova Zelanda,
sì.
Meno che Jacopo non voglia.
No, non vuole.
Non vuole, vero? Cosa ci manca? Abbiamo opinioni sparse.
Tiravano solo da tre, li ho visti ieri, tiravano solo da tre. Però dovevano aver tirato una percentuale incredibile, perché infatti entrava qualsiasi cosa, infatti hanno vinto poi alla fine. Questo è tutto quello che so della Nuova Zelanda.
Per tutte le cose che non abbiamo detto, per tutti gli insulti che vogliono rivolgerci...
Chi passa nel girone A?
Non esiste. Il girone più brutto della storia del mondiale. Ma come si fa?
Il girone A è l'unico girone che non ha giocatori NBA.
È un strano.
No, non c'è Zuki.
Ma non è il giocatore NBA.
Quello scelto dei Rockets.
Non è un giocatore NBA.
Vabbè, sì, ok. Cioè,
gioca nel Venezuela, ha giocato Mastering Con o Joseph Martinez, che fa in America un gol a partita.
Abbiamo detto che la Polonia è la peggiore squadra europea, ma forse passa per prima questo girone.
Ha perso con tutti alle qualifiche in preparazione. Cioè, forse... Cioè, ha avuto una preparazione che, confronto a quella dell'Italia, è stata una cavalcata trionfale. E la Cina ha perso con la Giordania ieri, e, a quanto pare. Poi, vabbè, la Costa d'Avorio l'abbiamo detto, il Venezuela, pure loro sono andati un po' in sciopero, anche se paiono in crescita perché hanno battuto in amichevole la Turchia. Quindi non so se questo va a confermare quello che abbiamo detto prima della Turchia. È molto triste, io mi sono abbastanza rassegnato all'idea che, di vedere la Cina ai quarti di finale. Poi perdono di 40 contro la Serbia, però comunque di vedere la Cina ai quarti di finale.
Anche perché se no li decapitano tutti i giocatori. Noi speriamo che passi Povia, o Povia. Devo essere sicuro.
Sarebbe una roba tipo... superiore a Francia-Senegal del Mondiale 2002 di calcio.
Sarebbe
come stupore, come sorpresa.
Ma che poi il Gillian è quel, il Gillian, sempre lui?
Sì, è sempre lui.
Okay. No, forse il giocatore più talentuoso del girone.
Sembraci anche un po'.
Che bello. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ennio, la cosa che vorresti più mangiare in questo momento cinese, ma che devi aspettare?
Pollo, maiali in agrodolce o al curry. Avrei voluto dire ravioli, ma meglio evitare i carboidrati in questo periodo.
L'allenatore del Venezuela si chiama, è soprannominato Che, non so se questo porterà bene.
È argentino.
Sì, un abbraccio all'allenatore del Venezuela e alla nazionale del Venezuela, che forse si chiama vino tinto come quella di calcio, non so.
Sì, confermo.
Grazie agli ascoltatori per essere stati con noi in questa breve, più o meno, preview del mondiale. Un'ora e venti, poco oltre. Grazie Ennio e buon mondiale.
Grazie a voi ragazzi.
Buon viaggio e tutto, ci sentiamo
ci
presto.
Ci si scrive su Twitter perché tanto abbiamo il VPN.
Esatto. A presto, salutaci il team a credito di cui fa parte ormai anche Alberto Mapelli. Ciao Ennio.
Ciao
Jacopo Gramigna.
Ciao a tutti, salutatemi Sergio Rodriguez, che evidentemente ha dato la notizia quando ero in Francia e me la sono persa, scusatemi ancora, grazie. Ciao
Leonardo Flori.
Ciao a tutti.
Alessandro Zullo, ciao anche a te.
Ciao Michele, ciao a tutti e buona conclusione dell'estate.
A presto, ci sentiamo durante il mondiale, diciamo forse.